preghiamo insieme prima di ascoltare
la parola del Signore. Signore, vogliamo veramente pregarti che queste parole che abbiamo poc'anzi cantate siano una realtà per le nostre vite, Signore, che non sia semplicemente un buon canto, un bel canto che possiamo intonare, ma che queste parole siano in sintonia con la realtà della nostra vita di tutti i giorni. Per questo vogliamo dirti grazie, perché tu hai scelto di parlarci attraverso la tua parola, che non è una parola d'uomini e che ha tutta l'autorità per dirci quello che siamo e di cui abbiamo bisogno. E la nostra preghiera, Signore, è che nell'ascoltare questa parola possiamo essere attenti per capire quello che tu vorrei dirci anche quest'oggi, anche per i nostri amici, i nostri adolescenti e per ognuno di noi, Signore, perché la tua parola non è solo per alcuni, non è solo per una elite, ma è per tutti noi, perché tutti abbiamo bisogno ogni giorno di essere ammaestrati dalla tua parola e nello stesso tempo di essere nutriti di questa parola che è il cibo quotidiano, appunto, che tu hai stabilito per le nostre vite. E la tua presenza, Signore, potrà rendere efficace la predicazione della tua parola per la tua gloria, nel nome del Signore Gesù. Amen. Allora, come anticipato, inizieremo questa mattina una breve serie di predicazioni, sostanzialmente 5, strettamente legate, diciamo, alla Riforma e al quinto centenario della Riforma. Siamo nel 2017 e a 500 anni di quella che può essere definita la data 1517, in cui il Signore ha dato inizio alla Riforma protestante, suscitando degli uomini, e uno di questi famoso è appunto Lutero. Riprenderemo quindi da oggi i cinque sola della Scrittura, che sono i cinque sola della Riforma, che abbiamo in precedenza semplicemente dato lettura, per capire l'importanza che essi hanno per noi, per le nostre vite e per noi che come Chiesa ci crediamo essere una Ecclesia semper reformanda. Definiamo quindi i cinque sola in questi termini: perle di riforma, essendo esse delle vere ricchezze a fondamento della Chiesa. E infatti, se noi togliessimo a questi cinque sola semplicemente una sola, il cristianesimo stesso cadrebbe, così come Lutero stesso ha affermato per la sola fede. Sapete, oggi si conclude a Milano, e noi eravamo lì ieri, questa iniziativa promossa dalle chiese federate, valdesi e altre, iniziata giovedì, e si conclude quest'oggi con i culti comunitari nelle varie chiese, con i battesimi, con le confermazioni e ammissioni. E dal programma abbiamo notato che le giornate avevano come tema 4 dei 5 sola della Riforma. Giovedì sola scrittura, venerdì solo Cristo, sabato sola grazia e oggi sola fede. Ne manca uno: solo a Dio la gloria. E a mio avviso questo non è secondario. Non è secondario perché dice qualcosa su come sia facile, come dire, rifarsi alla Riforma e non essere affatto in linea con la Riforma. Oltretutto, in queste 4 giornate, stando al dettaglio, diciamo, del programma, di tutto si è fatto, tutto si è detto, tranne che riflettere sui quattro sola, visto che sono stati scelti questi quattro. Il nostro intento oggi è quello di riaffermare, e senza compromessi, senza alcun tipo di rinuncia, alla nostra adesione alla riforma nei suoi tratti fondamentali, così come è affermata, diciamo, nella copertina del trattato, i cinque sola, che probabilmente non tutti abbiamo letto, ma in copertina c'è scritto qualche cosa di particolare dietro che vado a leggere. Confessiamo la fede. I cinque sola confessano la piena adesione alla verità centrale della riforma e dell'evangelicalismo storico. Riaffermiamo queste verità perché crediamo che costituiscono il cuore del messaggio della Bibbia. Quindi noi vogliamo riaffermare questa nostra piena adesione. E il primo tema che inizieremo questa mattina è sola scrittura, e cioè la questione dell'autorità della parola. E il nostro approccio sarà più di ordine, di carattere missionale, evangelistico, perché crediamo sia estremamente, come dire, importante che la predicazione della parola di Dio sia centrale per la chiamata a salvezza dei peccatori. Infatti non possiamo presentarci con un nostro messaggio, con una nostra idea dell'Evangelo. Non abbiamo noi un messaggio che ci siamo elaborati. Di nostro non abbiamo niente da dare. Quello che possiamo dare è quello che la parola di Dio ci dà, quello che abbiamo ricevuto possiamo dare. Se non abbiamo ricevuto nulla, non siamo in grado di dare nulla. Ricordiamo infatti che il mandato missionale e culturale che Gesù stesso ha affidato ai discepoli aveva due implicite implicazioni, e che le hanno ancora oggi. Primo, fare discepoli a Cristo. Andate, fate tutti i popoli i miei discepoli. E in secondo luogo, di insegnare tutta la parola di Dio, insegnando loro la parola. Testo di Matteo 28, 19 e 20. Allora questo implica che la parola di Dio è centrale nel progetto di Dio per la chiamata a salvezza dei peccatori, e deve essere centrale per la Chiesa se vuole definirsi ancora Chiesa di Dio. Una Chiesa che ha accantonato l'autorità della parola di Dio non può più dirsi Chiesa, e credo che non dobbiamo avere timore di affermare questo. E per introdurci al tema leggiamo due testi della parola di Dio, e forse inviterei Fabrizio a leggere il primo testo di Seconda Timoteo 3, 16 e 17, qualcun altro, forse Manuela, il testo di Romani capitolo 10, versetti da 11 a 17. Ecco, se riuscite a leggere ad alta voce, oppure se venite qui, così possiamo anche fare la registrazione. Seconda Timoteo 3, 16 e 17. Romani 10, 11 a 17.
Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Grazie.
Difatti la scrittura dice: chiunque crede in lui non sarà deluso, poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo egli lo stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ora, come invocheremo colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunzi? E come annunzieranno se non sono mandati? Com'è scritto? Quanto sono belli i piedi di quelli che annunziano buone notizie. Ma non tutti hanno ubbidito alla buona notizia. Isaia infatti dice: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo.
Grazie. Quindi sulla scrittura, la questione dell'autorità. Sono tre gli aspetti che vorrei prendere in considerazione e soffermarmi brevemente con voi questa mattina. Quindi sulla scrittura, autorità ispirata. Primo luogo. L'intento dell'apostolo Paolo nello scrivere al suo collaboratore, giovane pastore Timoteo, è quello di infondere, o se volete di rafforzare anche in lui, il convincimento della sola autorità della parola di Dio. Per questo dice: ogni scrittura è utile. Autorità unica, in quanto unico è il Dio che l'ha ispirata, e l'ha ispirata a degli uomini, i quali sono stati scelti nel corso della storia dal Signore in modo sovrano, affinché scrivessero in piena libertà, in piena autonomia, se vogliamo, con le loro parole, con la loro abilità narrativa, le loro competenze grammaticali, lessicali e argomentative, e anche nella loro lingua scrivessero la parola di Dio, tenendo conto del contesto culturale, sociale, religioso in cui vivevano. Perché nessuno ha scritto, diciamo, non tenendo conto della realtà storica e sociale e culturale che stava vivendo. Paolo include in questa espressione ogni scrittura, cioè la scrittura canonica riconosciuta fino a quel tempo come la sola parola di Dio, cioè l'Antico Testamento. Ma nelle sue parole c'è anche un'apertura, diciamo, alla possibilità che il Dio che aveva parlato anticamente nel corso della storia attraverso degli uomini tornasse a farlo, instaurando un altro tempo di ispirazione della parola di Dio, che era quello del Nuovo Testamento, dopo l'ultima parola che si era fatta carne, il Signore Gesù. E infatti gli scrittori che avrebbero scritto dopo l'ascensione del Signore Gesù avrebbero scritto quelle parole che il Signore Gesù aveva insegnato, anche facendosi riferimento all'Antico Testamento, e che lo Spirito Santo avrebbe, come dire, riprese quelle parole dette del Signore Gesù, li avrebbe ammaestrato i popoli e tutti coloro che avrebbero creduto a questa parola. E infatti le stesse parole di Paolo a Timoteo, ispirate dallo Spirito Santo, si basano su che cosa? Sulla parola rivelata e incarnata, il Signore Gesù Cristo. In ragione del quale può affermare Paolo: chiunque crede in Lui sarà salvato. E questo chiunque crede in Lui sarà salvato è una rievocazione di un testo dell'Antico Testamento, Isaia 28, 16. Quindi era nella bocca di Isaia, quella parola ed era ispirata, diviene parola ispirata nella bocca dell'apostolo Paolo. Poiché, dice Paolo, in Cristo non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo Egli, cioè Cristo, lo stesso Signore di tutto, di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. E aggiungendo: infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore, cioè il Signore Gesù, sarà salvato. E anche qui la citazione è dall'Antico Testamento, Salmo 145, versetto 18. E allora, fratelli, sorelle, amici, se ci è permesso dire o affermare sola scrittura e farlo serenamente, senza alcuna titubanza o arroganza da parte nostra, lo possiamo solo per la grazia di Dio, il solo Dio che ha ispirato questa parola, che ha scelto di farsi conoscere ispirando la parola in uomini che ci hanno preceduti per il bene di tutti coloro che avrebbero creduto. E prima ancora che lo facesse Paolo, anche Pietro, in 2 Pietro 1, 19 e 20, o altri autori del Nuovo Testamento, è bene ricordare, per esempio, che un antenato della Chiesa, del popolo di Dio, un conduttore del popolo di Dio, aveva gli stessi convincimenti di Paolo e non esitò, per esempio, quando sapeva che il popolo era in procinto di entrare in una terra dove avrebbe incontrato, diciamo, il paganesimo, non ebbe esitazione a incoraggiare il popolo a non abbandonare la parola di Dio, a non prendere le distanze dalla legge di Dio e dal Dio che aveva parlato. Notate cosa dice Mosè in Deuteronomio capitolo 4, versetti da 5 a 7. Ecco, io vi ho insegnato leggi e prescrizioni, come il Signore, il mio Dio, mi ha ordinato, perché le mettiate in pratica nel paese nel quale vi accingete a entrare per prenderne possesso. Le osserverete dunque e le metterete in pratica, perché questa è la vostra sapienza, questa è la vostra intelligenza, anche agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: questa grande nazione, questo popolo di Dio, è il solo popolo savio e intelligente. Qual è, infatti, si chiede Mosè, la grande nazione alla quale una divinità sia così vicina a noi, sia così vicina, scusate, come vicino a noi il Signore? È un interrogativo che non ha risposta. Non c'è divinità che sia vicino ad un popolo così come è vicino il Signore Creatore. Che si avvicina a noi il Signore come il nostro Dio ogni volta che lo invochiamo. E poi aggiunge: questa è la grande nazione che abbia leggi e prescrizioni giuste come tutta questa legge che io oggi vi espongo. Solo il popolo di Dio ha l'autorità della parola di Dio per la sua conduzione. Quindi Paolo e Mosè, Pietro e tutti gli autori biblici erano concordi che la parola di Dio nella sua completezza era l'unica parola degna di essere creduta, ed è quello che vedremo nell'ultimo punto. Quindi il primo aspetto è che questa parola, l'autorità della scrittura, è un'autorità ispirata. Quindi non è un'invenzione umana, non è caduta da nessuna parte per caso e qualcuno l'ha ritrovata, come qualcuno ha detto, uno certo Smith, di aver trovato in una grotta, diciamo, un certo libro di Mormon per dire che questa è la nuova rivelazione. Il secondo aspetto su quale soffermeremo è la sola scrittura, autorità predicata e da predicare. Il testo di Romani che abbiamo letto dice esplicitamente che questa parola è l'unica che deve essere predicata da tutti coloro che l'hanno riconosciuta e ricevuta come la sola e vera parola di Dio, prima Tessalonicesi 2:13. E tutti coloro che hanno creduto sono stati resi anch'essi autorevoli predicatori della parola di Dio. Paolo riconosce che è Dio stesso che, dopo aver ispirato la parola, dopo aver chiamato delle persone al ravvedimento, ha dato a loro l'autorità di predicare l'Evangelo. E infatti si chiede come annunceranno se non sono mandati. Per essere mandati bisogna essere stati prima chiamati. E noi, se ci consideriamo dei cristiani, siamo dei chiamati per essere mandati. E la risposta che Paolo dà a conferma che il Signore che manda è anche qui un richiamo dell'Antico Testamento, Isaia 52, 7. Quanto sono belli i piedi di quelli che annunciano buone notizie. Ecco, questo è un testo che conferma che Dio manda i suoi per la predicazione dell'Evangelo. Anche Gesù, già nella preghiera sacerdotale, prima di affrontare il Calvario, la croce, pregò il Padre per i suoi affinché fossero, come dire, predicatori della parola di Dio, e lo fossero a beneficio e, diciamo, a conversione dei peccatori. Gesù per entrambi pregava, per i predicatori e per coloro che l'ascoltavano. Notate, non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che crederanno in me per mezzo della loro parola. Giovanni 17, 20. E inoltre il Signore Gesù, nel salutare i discepoli prima di salire al Padre, diede loro l'autorità proprio di predicare la parola del Vangelo, ovvero la buona notizia per il ravvedimento dei peccatori, in questo modo: ogni potere, cioè ogni autorità, mi è data in cielo e sulla terra. Quindi andate, dunque. Matteo 28, 18, 19 aggiunge: andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura, e chi avrà creduto sarà salvato, sarà battezzato. Ma chi non avrà creduto non pensi di passarsela liscia, se permettete questa espressione. Chi non avrà creduto sarà condannato. Marco 16, 15 e 16. E del resto Paolo deve dire che coloro che ascoltano la predicazione sostanzialmente ascoltano la parola che proviene da Cristo. Il testo di Romani si è concluso con questo, cioè che ciò che si ascolta proviene dalla parola di Cristo. Quindi l'autorità di questa parola che deve essere predicata sta anche in Cristo. Abbiamo visto nel Padre e nello Spirito Santo che l'ha ispirata, ma sta anche in Cristo, la parola fattasi carne, che ha dato mandato di predicare il suo Evangelo. E allora ne consegue che tutti i predicatori, noi fratelli e sorelle, tutti i credenti che hanno ricevuto questa chiamata, hanno la grande responsabilità di predicare la parola di Dio e di Cristo nella sua integrità e completezza. A loro non è concesso togliere o aggiungere nulla alla Scrittura. A loro non è neppure permesso di diluire il Vangelo per renderlo, come dire, più appetibile, più accogliente, più affascinante. Queste sono le strategie di marketing che molte chiese stanno adottando a discapito dell'autorità e della verità della parola di Dio. Nessuno ha ricevuto mandato di rendere la parola di Dio meno autorevole di quanto Dio stesso non l'abbia resa. È compito della Scrittura definire, e questo lo leggete su questo volantino, la vera condizione del peccatore, il vero bisogno di conversione e di trasformazione. È compito dell'autorità della parola di Dio predicata liberare il peccatore dai tanti condizionamenti culturali e religiosi che lo fanno sentire, tutto sommato, una brava, una buona persona. E per dirla ancora con queste parole della brochure, è solo alla luce della verità di Dio che si comprende correttamente la condizione reale in cui versa ogni essere umano. E ciò che il Signore invece ha provveduto per soddisfare i suoi bisogni. Quindi abbiamo detto, la parola è autorevole, la sola scrittura, autorità ispirata. La sola scrittura, parola da predicare, predicata e da predicare, in ultimo aspetto, sola scrittura, autorità da credere. Perché questo è fondamentale. Il testo di Romani che abbiamo letto contiene una bellissima e veritiera promessa anche per te. Anche per te. Notate cosa dice Paolo. La scrittura dice, chiunque crede, cioè nel Signore, non sarà deluso. E qui c'è tutta l'autorità della parola di Dio, c'è tutta la serietà di Dio. Lui non delude. Devi credere che questa è la parola di Dio che ti chiama al ravvedimento. E notate che il rimando dell'Apostolo Paolo qui è all'autorità della parola di Dio dell'Antico Testamento, perché quando Paolo scrive il Nuovo Testamento non è ancora concluso, non è ancora circolante. La scrittura dice, intende ciò che è già stato detto nel passato, e lo dice proprio nella prospettiva di Cristo, di colui che la cui promessa si realizza per tutti coloro che credono in Lui. Allora questo significa, cari amici, cari ragazzi, cari giovani, che non possiamo accontentarci di definirci cristiani per nazionalismo culturale. Non possiamo sentirci cristiani per discendenza familiare. Questo è l'inganno di Satana, che, come dice la scrittura, ha accecato le menti delle persone, facendogli credere che tu sei nato in una famiglia cristiana o in una nazione cristiana, e per te questo è sufficiente. Sei cristiano. La scrittura non dice questo. C'è bisogno di credere nella parola di Dio. Si tratta di credere in Lui, il Figlio di Dio, la parola di Dio fattasi carne, il quale solo ha dato la sua vita per te, per la tua condizione di rifiuto e peccatore o peccatrice. Paolo infatti invita chi ascolta a credere che in Cristo non c'è distinzione. Tutti hanno bisogno di ravvedersi. Quella espressione "non c'è né giudeo né greco" non sta semplicemente a significare, come dire, un modo di dire che Dio apre le porte. Sta a significare che tutti siamo peccatori. E qualunque sia la nostra condizione, qualunque sia lo stato in cui noi ci crediamo di essere, è una condizione di uomini e donne perdute, senza Cristo. Non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo Egli lo stesso Signore di tutti e ricco verso tutti quelli che lo invocano. Abbiamo detto prima, Dio non delude. Egli arricchisce le nostre vite, arricchisce la tua vita con la potenza dell'Evangelo, perché ti trasforma, perché ti fa una persona diversa da quella che tu sei o pensi nella tua soddisfazione di essere. E a tale convincimento Paolo aggiunge anche un rafforzativo teologico della fedeltà di Dio che non delude. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Se tu non invochi il nome del Signore, non confessi il tuo peccato, la tua condizione di peccatore, di peccatrice, non stai facendo nulla per cambiare la tua situazione. Semplicemente stai affermando di non avere bisogno del sacrificio di Cristo, stai dicendo che il sacrificio di Cristo per te è insignificante. Chiunque avrà creduto, avrà invocato il nome del Signore, sarà salvato. E al peccatore la predicazione della parola sollecita due azioni importanti. Primo, quello di credere. E secondo, quello di invocare il perdono. Credere che Gesù Cristo è il Signore e invocare la sua grazia. E se noi facciamo questo, la Scrittura ci dice che non saremo delusi. La nostra delusione, se non crediamo oggi, se non invochiamo, avverrà un giorno. Quando di fronte al trono di Dio, quando troveremo il Signore Gesù, non più come Salvatore ma come giudice, ci dirà, obbedirà, non vi conosco. Lì ci sarà delusione, ma non sarà la delusione di Dio, non sarà il fatto che Dio vi ha ingannati. È che voi vi siete ingannati pensando di essere giusti con le vostre buone opere o con la vostra scelta di rifiutare il Cristo oggi. Bisogna credere che Dio è l'unico Signore e che Gesù Cristo è l'unico Salvatore e invocare il suo perdono e la sua grazia. E fare questo non comporta alcun merito da parte nostra, da parte vostra, in quanto si tratta, scusate, dell'opera dello Spirito Santo che suscita in voi il credere e l'invocazione. Dice la Scrittura in Filippesi 2:13, infatti Dio che produce in voi il volere e l'operare. E quello che tu allora devi fare, caro amico, cara amica, è fissare lo sguardo su Gesù Cristo, colui che crea la fede e la rende perfetta, come dice Ebrei 12:2. Conclude l'Apostolo Paolo, la Scrittura è da credere per quel che dice. Io non posso mettere in dubbio alcuna parola della parola di Dio. Perché anche solo mettere in dubbio una sola parola di Dio vuol dire mettere in dubbio Dio, ed egli non sarebbe più Dio. Non può essere messa in dubbio se si vuole essere liberati dalla schiavitù del peccato e dal proprio senso di sufficienza e bontà morale ed etica. Paolo, consapevole anche che non tutti hanno obbedito alla buona notizia, abbiamo letto versetto 16, ricordando anche l'interrogativo del profeta Isaia, Signore, chi ha creduto alla tua predicazione? È pienamente convinto dell'autorità della parola di Dio e della necessità oggi di ascoltarla e crederla per la propria salvezza. Perché la fede viene da ciò che si ascolta, abbiamo letto, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Dio. Non credere all'autorità della parola di Cristo equivale quindi a non credere all'autorità della parola di Dio. E non credere all'autorità della parola di Dio rivelata, incarnata, significa non credere in Dio il Creatore. E tutto questo ha conseguenze nefaste sulla tua vita, qui e per l'eternità. E la mia preghiera, caro amico, cara amica, è che tu non sia tra coloro che rifiutano di credere alla buona notizia del Vangelo di Cristo, di cui l'intera parola di Dio, l'Antico e il Nuovo Testamento, parla continuamente, in virtù della quale vi è vera salvezza. Abbiamo letto e rileggo, chiunque crede in Lui non sarà deluso. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ebbene, questo non lo dico io, non lo dice nessuno di noi, lo dice la Scrittura, la sola Scrittura che ha l'autorità, e lo dice in piena e vera autorità. Sapete, cari amici, un giorno a noi tutti sarà chiesto: che cosa ne hai fatto dell'appello al ravvedimento che la mia parola ti ha rivolto il 4 giugno 2017? Ricordatelo questa data. Dio non la dimentica. Mi permetto a conclusione di ricordare un episodio, o un detto, scusate, autorevole della parola di Dio in campo amicale e sociale, perché probabilmente potreste chiedervi: ma in che senso questa parola è autorevole oggi per me? E vorrei invitare gli adolescenti a porre attenzione a questa parola. Dice così l'autore al 1 Corinzi capitolo 15 versetto 33: non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. E non dite che non è vero. Non dite che non è vero. Questo è un detto della Scrittura e ha tutta l'autorità per dirlo. Ebbene, se tu valuti onestamente questa parola autorevole della parola di Dio, probabilmente ti riconosci. Perché se hai rifiutato o rifiuti l'insegnamento autorevole dei tuoi genitori basato sulla Scrittura, sulla parola di Dio, e hai preferito l'insegnamento delle tue compagnie, hai preferito ai sani insegnamenti altri tipi di insegnamenti, vuol dire che sei stato corrotto da queste cattive compagnie. Sei stata corrotta. Se tu non credi all'autorità della parola di Dio, non credere però di essere neutrale, perché tu hai sostanzialmente altre parole che fanno d'autorità, che fanno pressione su di te, sulla tua vita. Per esempio, ti domando: dove ti ha condotto finora l'autorità delle altre parole? Dove ti condurranno? La parola di Dio conduce a vita eterna. E le altre parole? Lascio a te la risposta nello spirito di umiliazione, di confessione al Signore, cosa che credo possiamo fare tutti insieme, prendendo del tempo, per invocare veramente la benedizione del Signore sui nostri ragazzi, adolescenti, amici, affinché ci sia un profondo senso di ravvedimento e di sottomissione all'autorità della parola di Dio, che non mentisce, che dice la verità, lo dice con tutta la sua crudezza, ma lo dice per il tuo bene, che è un bene eterno e non è momentaneo. E che il Signore ti benedica.